La storia oscura.
Yes, we can.
Per il ciclo La grande storia del XX secolo, Pio XII, uomo della pace e della guerra. Eugenio Pacelli, chiamato a guidare la Chiesa Cattolica negli anni della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda, è stato uno dei pontefici più importanti del Novecento. Veniva da una famiglia aristocratica romana, era stato nunzio in Germania e fu un fedele esecutore degli ordini del suo predecessore, Pio XI. Pacelli, Santo Padre in uno dei periodi più drammatici e ricchi di avvenimenti nella storia moderna della Chiesa, dell'Italia e del mondo. Dallo speciale Rai Italiani, curato da Antonia Pillosio, sentiremo Padre Peter Gumpel, relatore della causa di beatificazione di Pio XII, il professor Matteo Luigi Napolitano, storico dell'Università del Molise, Piero Doria, ufficiale dell'archivio segreto del Vaticano, gli storici Anna Foa, Andrea Riccardi e Paolo Mieli, ma subito un brano di un discorso di Papa Pacelli.
Il demonio ha invaso la terra con l'odio. Fate rivivere, prepotente, l'amore.
A un certo momento Hitler vuole deportare Pio XII e lui ha detto a varie persone: io, se vogliono portarmi via, devono portarmi via con la forza. Io devono legare e portarmi via a forza. Io non lascio il mio posto.
Uomo di pace e papa di guerra, nella definizione di uno dei suoi più stretti collaboratori, Monsignor Tardini. Pio XII si trovò ad essere papa in una delle più tragiche guerre del Novecento, se consideriamo la Shoah e se consideriamo la bomba atomica, un evento insomma senza precedenti.
Se dovessi dare un titolo a Pio XII, direi che sicuramente Pio XII è il papa degli ebrei. Nessuno come lui durante il periodo della guerra ha saputo mettere in campo tutte quelle azioni per salvare, come salvò, migliaia e migliaia di ebrei dalla persecuzione nazista.
È quindi un papa che ha cambiato nei fatti, se non nella teoria, quelli che erano i rapporti con gli ebrei. Non credo che senza questa grande operazione di salvataggio sarebbe stato possibile arrivare alle trasformazioni del Concilio Vaticano II, che però appartengono a un altro pontificato.
Arturo Carlo Jemolo, grande storico, quando morì Pio XII, scrisse un articolo: chi fu Pio XII? Fu un personaggio molto complesso, di cui sono state date interpretazioni contraddittorie, ma forse non si è mai arrivati a capire il cuore di questo grande personaggio del Novecento.
Eugenio Pacelli, Pio XII è stato uno dei papi più importanti del Novecento, più importanti e anche più discusso. Veniva da una famiglia aristocratica romana, era stato nunzio apostolico in Germania, fu fedele esecutore degli ordini del suo predecessore Pio XI, fu un suo prezioso ideologo e collaboratore, e anzi quando arrivò quando scese al ruolo di Papa, ben in quel momento si sperò, gli ambienti antifascisti sperarono che fosse un papa decisamente antinazista. Lo fu in parte, ma non come questi ambienti avrebbero sperato. Ed è di qui che nasce la discussione sul suo ruolo nel Novecento e nella storia della Chiesa.
E ora la prima parte della biografia di Pio XII, i primi anni di vita di Eugenio Pacelli. Sempre dal programma Rai Italiani, ascolteremo ancora il professor Matteo Luigi Napolitano, storico dell'Università del Molise, e lo storico Andrea Riccardi.
Eugenio Pacelli, il papa più discusso del Novecento, che guiderà la Chiesa Cattolica negli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda, nasce a Roma il 2 marzo 1876, al terzo piano di questo palazzo, in via Orsini. Sono passati meno di 6 anni dalla breccia di Porta Pia e rinchiuso in Vaticano, prigioniero dello Stato italiano, c'è Papa Pio IX. A Papa Mastai Ferretti la famiglia Pacelli era strettamente legata. Il piccolo Eugenio è il terzogenito dell'avvocato Filippo Pacelli e della nobildonna Virginia Graziosi, tutti e due profondamente religiosi, che però, anni dopo, faranno la scelta non scontata di iscrivere il loro figlio alla scuola pubblica del nuovo Stato italiano. Nel 1895 il giovane Pacelli entra al Regio Liceo Ginnasio Visconti.
Pacelli è un giovane come i giovani del suo rango, devoto, pio, cattolico, fedele evidentemente al Papa, e però ha anche un'educazione abbastanza laica, perché nei suoi studi, studi fatti appunto al Liceo Statale Visconti, ha modo di conoscere la cultura del suo tempo, entrare in relazione con i coetanei del suo tempo e in particolare, per la lunga consuetudine e amicizia che poi ne nacque, con un ebreo romano, Guido Mendes, che poi avrebbe ricordato questo rapporto addirittura in una lunga intervista al Jerusalem Post.
Eugenio è uno studente laico in una scuola statale piuttosto anticlericale. Consegue il diploma di maturità con lode e nel 1894 decide di entrare in seminario nel collegio Capranica. Contemporaneamente si iscrive al corso di filosofia della Pontificia Università Gregoriana. Poi seguirà corsi di teologia all'Ateneo Pontificio Sant'Apollinare e corsi di storia e letteratura all'Università Statale della Sapienza. Per motivi di salute gli è concessa la vita di chierico esterno. Segue la direzione spirituale di Padre Lé. In questi anni, nella Roma proclamata capitale del Regno d'Italia, sul soglio di Pietro siede Papa Leone XIII, che rilancia il ruolo politico del papato e proclama l'enciclica Rerum Novarum. La Chiesa Cattolica non accetta né il liberalismo economico, che sfrutta gli operai, né il socialismo, che vuole abolire la proprietà privata, e sostiene la lotta di classe. Con questo testo ha inizio la dottrina sociale della Chiesa. Il 2 aprile 1898 diventa sacerdote a 23 anni e il giorno dopo Don Eugenio celebra la sua prima messa all'altare della Salus Populi Romani, nella cappella borghese della Basilica di Santa Maria Maggiore. Pacelli si sente portato per lo studio e l'insegnamento, immagina la sua vita tra libri e parrocchia. Lo si può trovare come confessore nella sua chiesa prediletta, la Chiesa Nuova, dove Padre Lé ha guidato i suoi primi passi nella vocazione. Tiene conferenze e ritiri spirituali in vari istituti religiosi. Monsignor Gasparri, futuro cardinale segretario di Stato, firmatario per conto della Santa Sede dei Patti Lateranensi, propone al giovane sacerdote di entrare in segreteria di Stato subito dopo la laurea nel 1902. Don Eugenio inizia così la sua carriera diplomatica e viene coinvolto nella riforma del codice di diritto canonico.
Era un grande tecnico della diplomazia della Chiesa, un grande ecclesiastico di prestigio, uomo di grande equilibrio, forse il più grande prodotto della macchina curiale e diplomatica vaticana.
La sua grande capacità di lavoro, la sua fedeltà fanno colpo sui suoi superiori. La Chiesa e i suoi diritti sono il suo banco di lavoro. Emergono così i tratti del futuro Papa Pio XII, un uomo controllato, portato al ragionamento misurato, con una grande memoria. Leone XIII muore nel 1903 a 93 anni e il nuovo pontefice, Pio X, assume Don Eugenio come minutante della Congregazione degli Affari Straordinari. Due anni dopo diventa Monsignore e prelato di Sua Santità.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, capitolo secondo della Storia Oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Matteo Di Lelio in cabina di regia. Avete sentito ancora il nostro incipit. Ricordo che apre il capitolo primo e il capitolo secondo. E vi ricordo chi avete sentito nell'incipit a proposito degli interventi tratti dallo speciale Rai Italiani curato da Antonia Pillosio. Abbiamo sentito padre Peter Gumpel, relatore della causa di beatificazione, il professor Matteo Luigi Napolitano, storico dell'Università del Molise, Piero Doria, ufficiale dell'archivio segreto del Vaticano, gli storici Anna Foa, Andrea Riccardi e Paolo Mieli, ma anche un brano di un discorso di Papa Pio XII, perché di lui parliamo di Eugenio Pacelli in questa prima puntata dedicata a Pio XII per il ciclo La grande storia del XX secolo, la storia dei papi, la storia di quel 1939, poi nello specifico quel 1939 su cui ci siamo concentrati anche grazie al contributo del professor Giuliano Caroli, docente di storia delle relazioni internazionali, che abbiamo avuto ospite qui nello studio 1 di Radio Cusano Campus. Uno dei membri del comitato scientifico della Storia Oscura ci ha parlato di quelli che furono gli eventi di 80 anni fa, quel 1939 che vide lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, oltre che l'elezione al soglio pontificio proprio di Pio XII. Anche in apertura di capitolo secondo vi ricordo che se volete scriverci, interagire con noi, porre domande, il numero per ricevere i vostri messaggi via SMS o attraverso WhatsApp è il 334-9229-505, 334-9229-505, per intervenire in diretta 06-6152-2390. Torniamo allora ai contributi audio e andiamo a ricordare che questi contributi audio, abbiamo detto, tratti da Rai Storia, dallo speciale di Rai Storia Italiani, riguardano la vita e la biografia di Eugenio Pacelli. Siamo ancora nel periodo precedente l'elezione a Papa di Eugenio Pacelli e allora, dopo oltre 4 anni di sanguinosi combattimenti, prima infatti nel capitolo primo vi abbiamo raccontato la figura diplomatica, il ruolo della diplomazia di Papa Pacelli durante la Grande Guerra, un altro dramma, la Prima Guerra Mondiale, si concluse con un bilancio terribile, 14 milioni di morti e la sconfitta degli imperi centrali, quella famosa inutile strage, come l'aveva definita Benedetto XV. La Russia invece ha conosciuto la tragedia della rivoluzione bolscevica e della guerra civile, sanguinosa guerra civile in Russia, dopo che c'era stata sempre nel 1917, ma prima del famoso ottobre del 17, della famosa rivoluzione bolscevica, c'era stata la cosiddetta rivoluzione bianca o socialdemocratica, che aveva portato alla caduta dell'ultimo zar della Russia, Nicola II. L'11 novembre 1918 la Germania firmò l'armistizio, il paese era al collasso economico, la gente soffriva la fame, a Monaco cadeva la monarchia e si instaurava la Repubblica Bavarese dei lavoratori e dei soldati. Insomma, erano quelli giorni molto difficili e il nunzio apostolico in Germania, Eugenio Pacelli, si prodigava per distribuire viveri e aiuti alla popolazione. Sentiremo nel prossimo contributo audio ancora il professor Matteo Luigi Napolitano, storico dell'Università del Molise, ma anche una lettera che Pacelli da Monaco scrisse al fratello Francesco.
Il 19 aprile 1919, durante la rivoluzione spartachista di ispirazione comunista, l'Annunziatura di Monaco di Baviera è accerchiata dai rivoluzionari.
Pacelli è vittima dei moti spartachisti. I rivoluzionari occupano l'Annunziatura e gli puntano anche una pistola al petto. C'è anche la paura degli estremismi che Pacelli deve constatare esistere nel tessuto locale. Ci sono moti di sinistra come gli spartachisti, ma ci sono anche i moti di destra. Nel 23 c'è il famoso tentativo di colpo di Stato di Hitler e del suo partito contro il governo bavarese. È un tentativo che, come sappiamo, fallisce e che porta Hitler a scontare una pena in carcere, carcere che gli consente tra l'altro di scrivere il Mein Kampf. E anche in questo caso Pacelli esprime una forte preoccupazione nei confronti delle derive estremiste dei partiti nazionalisti tedeschi. In particolare il partito nazista è sotto la sua lente e ci sono molti elementi della corrispondenza di Pacelli che consentono di ravvisare questa forte preoccupazione.
Monaco, 28 aprile 1924. Carissimo Francesco, il furioso vento anticattolico che spira in questo momento da parte dei partiti nazionalisti, con violenti attacchi contro la Santa Sede, contro il cardinale arcivescovo, dà le più gravi preoccupazioni. Tutta la situazione è in generale ora difficilissima ed assai preoccupante in Germania, a causa dei progressi dei partiti nazionalisti fanaticamente anticattolici. Ringraziamenti affettuosissimi a tutti, Eugenio.
Tra poco parleremo dell'elezione di Eugenio Pacelli al Soglio Pontificio, quando divenne Pio XII, ma poi arriveremo anche a quel 1939 che non segnò solo l'elezione di Pio XII, ma fu un po' il momento più oscuro del Novecento, dopo quell'altro momento oscuro che era stata la Grande Guerra, un momento oscuro rappresentato già dalla Prima Guerra Mondiale. Poi però l'umanità arrivò purtroppo a vivere un secondo conflitto mondiale 80 anni fa, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e rivivremo gli ultimi momenti prima di quel primo settembre 1939, quando la Germania nazista di Adolf Hitler invase la Polonia. Ma ne parliamo tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la cultura in FM è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Scrive il Papa sull'Osservatore Romano.
Noi indirizzammo il 24 agosto 1939 ai governanti e ai popoli un caldo appello e una supplichevole ammonizione.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. La storia oscura. Yes, we
can. Papa Sarto è un papa riformatore che ristruttura la curia e afferma l'assoluta indipendenza della Chiesa dal potere politico.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Questo è l'appuntamento con la storia oscura. Parliamo oggi, ricordo l'argomento per il ciclo, la grande storia del XX secolo. Parliamo di quello che accadeva 80 anni fa, nel 1939, con l'elezione a Papa di Eugenio Pacelli, Pio XII, uomo della pace e della guerra. E allora continuiamo a raccontarvi la vita, le opere, anche a livello naturalmente ecclesiastico, e di Papa Pacelli e di quella che fu anche naturalmente la vita di Pacelli prima di essere eletto al Soglio Pontificio. Vi ricordo che Radio Cusano Campus è sui social network, ci trovate su Instagram, Twitter e naturalmente su Facebook, e vi ricordo quindi, vi invito anche ad andare a cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook, soprattutto se siete fedeli ascoltatori della radio dell'Università Niccolò Cusano, perché cliccando mi piace, questo è un modo utile, chi ha Facebook lo sa, per ricevere le notifiche quando realizziamo dei post con cui naturalmente informiamo i nostri ascoltatori e anche gli amici di Facebook di quelli che sono i contenuti, gli argomenti trattati non solo alla Storia Oscura ma anche in tutte le altre trasmissioni di Radio Cusano Campus, e quelli che sono anche gli ospiti che quotidianamente intervengono. Ma ripartiamo con i contributi audio, vi ricordo, tratti da uno speciale Rai dal titolo Italiani, una serie di speciali di Rai Storia, molto interessanti e peraltro particolarmente dettagliati anche come approfondimenti, come notizie che vengono fornite, curato da Antonia Pillosio. E visto che abbiamo iniziato a raccontarvi la storia e la vita, la biografia di Eugenio Pacelli prima dell'elezione a Papa, quando divenne poi Pio XII, continuiamo a fare questo, poi arriveremo anche all'elezione. Allora, partiamo sentendo quello che accadeva in Italia con l'avvento del fascismo e con anche l'elezione del pontefice che sarà il predecessore di Pacelli. Prima abbiamo parlato degli altri papi che furono eletti prima appunto di Pio XII, abbiamo parlato di Pio X, abbiamo parlato di Benedetto XV, il papa della Grande Guerra, il papa che disse la Prima Guerra Mondiale è un'inutile strage, e abbiamo anche parlato di Pio XI. Morirà poi Pio XI e verrà eletto Papa Pacelli. Cominciamo però sentendo cosa scriveva D'Annunzio Apostolico Eugenio Pacelli, che aveva questa esperienza D'Annunzio Apostolico, quindi da diplomatico, in una Germania uscita con le ossa rotte dalla Prima Guerra Mondiale, uscita in ginocchio soprattutto a livello economico, un paese che stava collassando e che era in quel periodo anche in qualche modo caratterizzato da diverse rivoluzioni di sinistra e di destra. E allora sentiamo quello che scriveva Papa Pacelli quando era nunzio apostolico in Germania negli anni 20 a proposito proprio del nazionalismo.
Il nazionalismo è forse la più pericolosa eresia della nostra epoca.
Ma anche in Italia lo scenario politico è critico. Il 28 ottobre 1922, con la marcia su Roma, il Partito Nazionale Fascista prende il potere. Benito Mussolini viene nominato capo del governo del Regno d'Italia. Pochi mesi prima, al soglio di Pietro, è salito Papa Ratti, Pio XI. Il 16 dicembre 1929, Eugenio Pacelli viene nominato cardinale del titolo di San Giovanni e Paolo. È un incarico che gli permetterà di lavorare nell'ombra del segretario di Stato e poi del Papa. Pio XI aveva già deciso di sostituire il cardinale Gasparri con Eugenio Pacelli proprio alla vigilia del primo anniversario dei Patti Lateranensi. La nomina di Pacelli a segretario di Stato segna un mutamento della politica vaticana nei confronti del fascismo. È innegabile che da segretario di Stato il cardinale Pacelli si sia comportato come un fedele esecutore delle direttive papali. Ma questi anni della segreteria di Stato del futuro Pio XII sono anche caratterizzati dai suoi numerosi viaggi. Il 30 settembre 1936 parte per gli Stati Uniti. È l'occasione per conoscere la Chiesa americana. Visiterà 12 delle 16 province ecclesiali degli Stati Uniti.
La visita viene vista come un successo anche per la risonanza planetaria, se così posso esprimermi, per i tempi che narriamo, perché i giornali dell'epoca, non parlo soltanto di quelli americani, ma parlo per esempio di quelli francesi, di quelli inglesi e così via, consideravano davvero Pacelli una sorta di grande statista europeo.
E questa era la voce ancora del professor Matteo Luigi Napolitano, storico dell'Università del Molise. Un breve riassunto per chi si fosse messo solo ora in collegamento con la radio dell'Università Niccolò Cusano, da il libro firmato Claudio Rendina a proposito dei papi, storia e segreti, dalle biografie dei 264 romani pontefici, si arriva naturalmente fino a Giovanni Paolo II, in questo libro rivivono retroscene e misteri della cattedra di Pietro tra antipapi, giubilei, conclavi e concili ecumenici. Allora, a proposito di Pio XII eletto nel 1939, poi morto nel 1958, Rendina scrive: il conclave che si aprì la sera del 1 marzo 1939 fu il più rapido degli ultimi tempi. La causa determinante di tale rapidità risaliva senz'altro allo scoppio della guerra ormai imminente. Gli scrutini iniziarono il 2 marzo e quello stesso giorno ci fu la fumata bianca. Verso le 18 apparve alla loggia della Basilica Vaticana il nuovo Papa, il cardinale Eugenio Pacelli. Assumeva il nome di Pio XII. Era nato a Roma il 2 marzo 1876. Incredibile coincidenza, quindi proprio nel giorno del suo compleanno fu eletto Papa, nato da una famiglia appartenente al patriziato papalino, frequentato il liceo Visconti di Roma. Pacelli si era laureato in teologia alla Gregoriana, 23 anni, era ordinato sacerdote e 2 anni dopo entrava come apprendista nella segreteria di Stato, facendosi apprezzare dal cardinal Gasparri nella nuova codificazione del diritto canonico. Svolse le sue attività riuscendo a mantenere una condotta immune dai riformismi religiosi, come pure dalla zelante ortodossia, già mettendo in mostra un'estrema cautela nel comportamento diplomatico. Nel 1917 arriva il frutto di questa impassibile diligenza, perché è nominato nunzio apostolico a Monaco e 3 anni dopo a Berlino, dove esplica un'intensa attività diplomatica concludendo i concordati con la Baviera e la Prussia. Sono anni che influiscono in maniera determinante su quell'attaccamento viscerale dall'allora Monsignor Pacelli alla Germania, un attaccamento viscerale alla Germania. Forse è questo che poi lo ha un po', diciamo così, identificato come un papa, se vogliamo, filo fascista, filo nazista soprattutto, cosa peraltro non vera, non solo secondo molti storici, ma anche proprio secondo quella che è la storiografia e la storia vera e propria, sicuramente influenzato un po' anche da tutte quelle che erano le realtà dell'epoca. Lo colpì ovviamente, a proposito di Germania, il senso di serietà, l'impegno scientifico, la coscienza morale e l'efficienza organizzativa del popolo tedesco. E a Monaco proprio nasce, forse insieme a questo debole per la Germania, l'avversione per il marxismo. Questo certo, nella comunità e nella comunista città di Monaco, Eugenio Pacelli ha una drammatica esperienza ricordata da Franco Molinari. Un branco forsennato di soldati rossi gli punta la rivoltella alla tempia. In qualche modo si salva, ma l'episodio è di quelli che lasciano il segno. E ne abbiamo parlato prima, quella che era in quella fase storica la rivoluzione spartachista, marxista, comunista in Germania, in quella Germania uscita con le ossa rotte dalla prima guerra mondiale. E una Germania piegata e umiliata, se vogliamo, con la firma, col trattato di Versailles. Torniamo però alla figura di Eugenio Pacelli pochi anni prima di essere eletto Papa. Il 5 novembre del 1936, infatti, dopo che Franklin Delano Roosevelt è stato riconfermato presidente degli Stati Uniti, Monsignor Pacelli viene invitato a colazione dal capo della Casa Bianca nella sua residenza privata. Sentiremo ancora il professor Matteo Luigi Napolitano, storico dell'Università del Molise, ma anche un altro storico, Carlo Cardia.
Sarà un incontro molto importante, destinato a trasformarsi in una preziosa collaborazione negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale. Da quel momento Roosevelt si riferirà spesso a Pacelli, specialmente dopo la sua nomina a pontefice, chiamandolo suo vecchio e buon amico.
Da questa esperienza Roosevelt decise di inviare un suo personale rappresentante presso il Papa, e con questo rappresentante, che fu Myron Taylor, durante la Seconda Guerra Mondiale Pio XII si tenne a stretto contatto per tutte le questioni inerenti la neutralità della Santa Sede, ma soprattutto per le questioni inerenti anche l'aiuto da portare agli ebrei nei paesi occupati dall'asse.
Il 14 marzo 1937 Pio XI firma l'enciclica Mit Brennender Sorge, scritta in tedesco e pubblicata in prima pagina sull'Osservatore Romano.
Condanna in modo totale la, come si può dire, statolatria, il razzismo, l'antisemitismo e il paganesimo del nazismo. Non si poteva distribuire questa enciclica ovviamente in Germania.
Il cardinale Pacelli ha avuto un ruolo decisivo nella stesura di questo testo. In Germania viene stampato di nascosto e poi letto in 11.000 chiese. Nell'articolo del 18 novembre 1938, Le dimostrazioni contro l'arcivescovado a Monaco, molti prelati tedeschi difendono apertamente gli ebrei. Scrive il nunzio Pacelli su Hitler.
Quest'uomo è completamente invasato. È capace di calpestare i cadaveri e di eliminare tutto ciò che gli è di ostacolo. Non riesco a capire come tanti in Germania, anche tra i migliori, non lo capiscano.
Ecco perché è sbagliato dire che Pio XII era in qualche modo filo nazista. Era filo tedesco, apprezzava molto i tedeschi come popolo, come nazione, però questo diceva di Adolf Hitler, lo avete appena sentito, e lo diceva prima poi di tutto quello che fu il dramma della Seconda Guerra Mondiale, quello che poi ne seguì e quello che anche fu ovviamente l'Olocausto. Rapidamente riavvolgiamo il nastro, torniamo a quanto scrive Rendina su I Papi, Storia e Segreti. Vi ricordo il libro che noi della Storia Oscura di Radio Cusano Campus abbiamo l'opportunità di consultare grazie alla fornitissima biblioteca dell'Università Niccolò Cusano, uno dei tanti servizi offerti agli studenti. Ecco, un libro che possono consultare anche gli stessi studenti dell'Unicusano. Nel 1929 Eugenio Pacelli è nominato cardinale, l'anno dopo succede a Gasparri nella segreteria di Stato. Fa frequenti viaggi come legato pontificio e in Argentina, a Lourdes, a Parigi, negli Stati Uniti, a Budapest. Acquista una personalità a livello internazionale. Questo facilitò la sua elezione alla cattedra di Pietro. Pio XII poi prese il posto di un papa morto mentre si apprestava a denunciare i crimini della violenza in Italia e in Europa con fermezza, senza badare in faccia a nessuno. Lui non farà altrettanto. Ecco, questo forse è l'aspetto che poi tanto ha fatto discutere, perché preso eternamente dal timore di arrecare più danno di quanto già non esistesse. Rifiuterà la condanna esplicita, come pure la neutralità di Benedetto XV, e dichiarerà la sua imparzialità. Neutralità potrebbe essere intesa nel senso di una passiva equivalenza che non viene al capo supremo della Chiesa di fronte a tanti fatti. Avrebbe così spiegato in una lettera all'arcivescovo di Monaco, cardinale Vollhaber, il 31 gennaio 1943. Imparzialità vuol dire per noi giudizio delle cose secondo verità e giustizia, scrisse ancora Pio XII, ma qualcosa non tornò in fatto di imparzialità. E tra poco, nella parte finale della Storia Oscura, andremo a rivivere insieme proprio l'elezione a Papa di Eugenio Pacelli, perché arriveremo al 10 febbraio 1939, la morte di Pio XI, la morte improvvisa peraltro di questo Papa e il conclave che deve scegliere il suo successore. Come abbiamo sottolineato, sarà il più rapido conclave del XX secolo, per ovvi motivi, perché c'erano venti di guerra, la guerra, una nuova guerra mondiale era imminente. E sentiremo un contributo audio storico nel prossimo, un documento storico ascolteremo insieme nel prossimo contributo audio, l'elezione di Pacelli proprio al soglio pontificio, con tanto di annuncio classico, consueto, in piazza San Pietro. Tra poco però qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la storia è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Nella famosa nota alle nazioni del 1 agosto 1917 e pubblicata il 17 agosto, Papa Benedetto XV parla sull'osservatore romano della Grande Guerra.
Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole. La storia oscura.
Monaco, 28 aprile 1924. Carissimo Francesco, il furioso vento anticattolico che spira in questo momento da parte dei partiti nazionalisti, con violenti attacchi contro la Santa Sede, contro il cardinale arcivescovo, dà le più gravi preoccupazioni.
E vi ricordo questa, una lettera che il nunzio apostolico in Germania, a Monaco, in quel periodo, ovvero Eugenio Pacelli, scrisse al fratello Francesco. Momenti difficili erano quelli per lui nunzio apostolico in Germania, alle prese con la rivoluzione spartachista, quindi alle prese con marxisti da una parte e nazionalsocialisti dall'altra. Ma per questa puntata, questa prima puntata della Storia Oscura dedicata a Pio XII, uomo della pace e della guerra, per il ciclo La Grande Storia del XX secolo e per questo nuovo ciclo speciale dedicato agli 80 anni dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi ricordiamo quel 1939 ricco di eventi un po' come lo fu il 1919, il primo anno dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Andiamo alle conclusioni per questa prima puntata e arriviamo di fatto all'elezione di Pacelli al soglio pontificio, perché il 10 febbraio 1939 morì Pio XI, una morte improvvisa la sua, e il conclave che era chiamato a scegliere il successore di Pio XI fu il più rapido del XX secolo. Infatti nel prossimo contributo audio si parlerà di questo, ma sentirete anche un documento storico, l'elezione di Pacelli al soglio pontificio, con tanto di tradizionale annuncio in piazza San Pietro.
Un giorno di discussioni e solo tre scrutini per eleggere la sera del 2 marzo 1939 il cardinale Pacelli.
Avemus patam Eugenium.
È dal 1670 che non veniva eletto un papa nato a Roma. E Pacelli come nome sceglie Pio XII, segnalando la continuità con il suo predecessore. Il suo motto è Opus Justitiae Pax. La pace è l'opera della giustizia. Il 3 marzo 1939 è il giorno del suo 63° compleanno.
Quest'uomo, che era fatto per fare il segretario di Stato, nel 39, nella grande caos della guerra, alla vigilia del caos della guerra, diventò papa. I cardinali si chiedettero, soprattutto gli italiani, all'energia quest'uomo per reggere il timone in una grande tempesta? Questa era la domanda che molti si posero nel conclave del 39.
La cerimonia della sua incoronazione a papa si svolge sulla loggia esterna di San Pietro. Il pontefice ha lo sguardo fisso oltre la folla dei fedeli che lo acclama. Allarga le braccia in quel gesto che sarà immortalato tante altre volte nelle immagini dell'epoca. Alla cerimonia sono presenti 40 delegazioni da tutto il mondo, tranne quella tedesca. È un segno di ostilità. Come segretario di Stato nomina il cardinale Luigi Maglione, ma i suoi collaboratori più stretti saranno Domenico Tardini e Giovanni Battista Montini.
E avete sentito anche in questo contributo audio storico, oltre all'annuncio dell'elezione di Pacelli al soglio pontificio col nome di Pio XII, anche lo storico Andrea Riccardi. C'era un'inesattezza, però si faceva riferimento a proposito della nascita di Pacelli e dell'elezione al 3 marzo. In realtà l'abbiamo ricordato prima, Pacelli nasce il 2 marzo 1876 a Roma e viene eletto papa il 2 marzo del 1939. Questa è la coincidenza incredibile. Nato il 2 marzo, eletto pontefice nello stesso giorno. Torniamo per un attimo a quanto scrive Claudio Rendina su I Papi, Storia e Segreti. Il 3 marzo 1939, il giorno dopo la sua elezione, in un radiomessaggio al mondo invita le nazioni alla pace. Il 12 marzo viene incoronato a San Pietro e tre giorni dopo i tedeschi entrano a Praga. Ne abbiamo parlato prima con il professor Caroli. Il 1 aprile invia un telegramma con la sua benedizione al generale Franco. Il 7 aprile, giorno del Venerdì Santo, aerei italiani bombardano Tirana e l'Albania viene occupata. Il giorno di Pasqua finalmente Pio XII parla. È una locuzione, peraltro prevista anteriormente ai fatti, scrive il cattolico Emmanuel Mounier sul Voltigeur del 5 maggio. In termini molto generali chiama i popoli alla pace, in termini più precisi condanna le violazioni alla parola data. Il mondo, dolorosamente sorpreso, non sente nessuna parola dalla sua bocca su questo venerdì santo di sangue. Il 16 aprile del 39, dimenticando Guernica e le migliaia di cadaveri, spedisce un messaggio di compiacimento alla Spagna che ancor più, scrive amaramente Mounier, doveva crescere il nostro turbamento. Non si trattava più di silenzi, ma di affermazioni. Vostra Santità si felicitava con la parte sana del popolo spagnolo per essere entrata in guerra allo scopo di difendere l'ideale della fede e della civiltà cristiana. Esaltava i nobilissimi sentimenti cristiani di cui hanno dato prove evidenti il capo dello Stato e tanti fedeli collaboratori. Riteneva che il procedimento usato per strappare la Spagna alle forze disgregatrici è la prova più alta che si possa dare sulla supremazia della religione e dello spirito. Questa non era imparzialità, si sottolinea in questo libro. Si era giustificata una guerra, ma una guerra non è mai giusta. Ma dobbiamo sempre considerare quello che era il contesto storico di quegli anni e quello anche che aveva passato lui da nunzio apostolico in Germania, quando appunto gli spartachisti, quindi rivoluzionari di sinistra marxisti, gli puntarono una pistola alla tempia, per molte fonti storiche al petto, insomma vide la morte in faccia con gli spartachisti intenzionati ad eliminare preti e altri esponenti ecclesiastici in quella fase storica. Stesso discorso per quanto concerne il nazionalsocialismo, che lui condannò duramente. Ma eccoci appunto al momento più oscuro del Novecento, lo scoppio di una nuova guerra mondiale appare ormai inevitabile. Sentiremo padre Peter Gumpel, relatore della causa di beatificazione di Pio XII.
Scrive il Papa sull'Osservatore Romano.
Noi indirizzammo il 24 agosto 1939 ai governanti e ai popoli un caldo appello e una supplichevole ammonizione.
Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra.
Il primo settembre 1939 scoppia la Seconda Guerra Mondiale, che terminerà solo nel 1945, tra lutti e distruzioni inumane. La Germania invade la Polonia. Mussolini tiene l'Italia fuori dal conflitto, pur sollecitato da molte parti. Pio XII continua a battersi e proclama l'enciclica Summi Pontificatus, condannando questa invasione, e denuncia i crimini nazisti. 20 dicembre 1939 è la prima visita dei reali d'Italia a un papa dopo il 1870. 8 giorni dopo, Pio XII restituirà la cortesia. Il suo messaggio è chiaro: l'Italia deve restare fuori dalla guerra. Ma Mussolini non è dello stesso parere. Il 10 giugno 1940 gli italiani entrano in guerra e il 18 giugno Mussolini e Hitler si incontrano a Monaco di Baviera. Il Papa opera con tutti i mezzi di cui dispone per alleviare le miserie di profughi, rifugiati, perseguitati. Offre asilo politico in Vaticano anche a molti esponenti politici antifascisti, tra cui il cattolico Alcide De Gasperi e il socialista Pietro Nenni.
Arrivavano molte domande. Il mio congiunto, padre, marito, eccetera, vive ancora o è morto? Allora si è istituito un organismo di ricerca. Alla fine è arrivato a centinaia di migliaia di richieste e risposte. Come fu fatto questo? Qui a Roma, in modo crescente, fu sempre esteso questo organismo. Alla fine erano 885 persone che lavoravano in questo ufficio. Non pagati, ma pro Deo. Se noi già parliamo della carità del Papa. Tra gli anni 1945, dopo la fine della guerra, fino all'anno 1954, sono arrivate in Italia dono dei cattolici statunitensi, 1 migliaio di carri ferroviari. Ogni carro prendeva 25 o 30 tonnellate. Dunque i cibi e altre cose che furono mandate dall'America al Papa per distribuire là dove c'era più bisogno, aveva una entità di 25.000 o 30.000 tonnellate. E questi furono mandati nei paesi dove era necessità.
Ricordo, questa era la voce di Peter Gumpel, relatore della causa di beatificazione di Pio XII, e così con questa sorta di controcopertina finale siamo giunti al termine della puntata di oggi della Storia Oscura, la prima dedicata a Pio XII, uomo della pace e della guerra, che peraltro riguarda il ciclo La Grande Storia del XX secolo, ma anche il ciclo Storia dei Papi, e questo nuovo ciclo speciale che abbiamo inaugurato in questo 2019, visto che si celebrano, si ricordano in questo 2019 gli 80 anni dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e ricordo che Pacelli fu eletto Papa proprio nel 1939. Torneremo sull'argomento, ovviamente attraverseremo l'intero pontificato, quasi 20 anni di pontificato di Pio XII, protagonista durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche nel secondo dopoguerra e in quella che fu la prima parte della Guerra Fredda. Quindi ci sono tanti altri temi che andremo a raccontarvi, ad approfondire. Intanto ringrazio Matteo Di Lelio che ha curato la regia, grazie a Luca Perna e Luigi Gabriele che hanno lavorato in post produzione. Ci salutiamo con una frase storica legata allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e riguardante ovviamente Eugenio Pacelli: nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra, ritornino gli uomini a comprendersi. Così parlava Pio XII.
Quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto 1 milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.